e da lì è cominciato un fuorilegio. Ho cominciato a scrivere lettere, allora telefonare in una maniera ossessiva. Io non rispondevo mai, finché a un certo punto l'ho denunciato dopo un paio d'anni.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Ricevere un mazzo di fiori una volta evidentemente fa molto piacere. Riceverlo tutti i giorni da una persona a cui si è detto no è un enorme stress psicologico e potenzialmente stalking. Oggi ti parlo di questa forma di violenza, perché da quest'anno in Svizzera è un reato, ma la legge non può risolvere tutto, come dimostra la testimonianza della vittima protagonista di questo episodio. Ad aver raccolto la testimonianza è Monica Fornasier, collega della redazione del Radiogiornale. Monica, dici chi è la vittima e soprattutto perché ha voluto raccontarsi a te.
Beh, la vittima è l'avvocato Daniele Jörg, è il presidente dell'associazione Consultorio Casa delle Donne. L'avevo contattato per realizzare un contributo per il radiogiornale proprio sullo stalking, ma questo nuovo reato era ancora in fase di discussione in Parlamento, quindi era parecchio tempo fa. E così, dopo aver discusso con lui dello stalking, mi ha detto: ma tra l'altro anch'io sono vittima di stalking. E il che mi ha incuriosito molto, prima di tutto perché lui è avvocato, quindi è una persona che ha i mezzi per difendersi, e poi mi ha stupito anche il fatto che mi avesse detto: sono ancora tuttora vittima, e da 30 anni se non di più che sono vittima di stalking.
E ogni tanto arriva qua, è arrivata anche fino in ufficio, è a casa mia Bellinzona, la suona il campanello, me la trovo lì che mi ha controllato che fossero andati via tutti, aspettava me, una roba impressionante.
Mi aveva sorpreso molto perché mi sono detta: chi meglio di lui può difendersi? Certo. E però non riesce, insomma, a risolvere la sua situazione personale. E da lì gli ho chiesto se potevamo incontrarci e ha accettato. Sono andata nel suo studio legale e lì abbiamo avuto questo lungo colloquio.
Anche lì credo che di sotto ho ancora giù in cantina dei sacchi delle lettere che sono arrivate dopo. Poi dopo non poteva più telefonare perché non aveva più il numero. E a quel punto lì ha cominciato allora a scrivere mail tutti i giorni, ne arrivano. Quando non scrive più è perché è in clinica ricoverata, per cui quando ricomincia a scrivere poi mi dice: mi scusi. E di questi ne ho qui migliaia.
Allora, cerchiamo di capire cosa significa essere vittima di stalking. Di solito quando si utilizza una parola in inglese perché ci si gira un po' attorno a dei concetti.
Sì, non c'è proprio una parola in italiano che riassume, no, il concetto in sé. E infatti lo stalking è proprio definito come un insieme di comportamenti che, presi singolarmente, sono accettabili, cioè non sono penalmente rilevanti, però nell'assieme diventano o possono diventare un reato. Allora, nell'introduzione tu facevi questo esempio del mazzo di fiori, è l'esempio tipico che si fa. Perché? Perché regalare un mazzo di fiori appunto in sé non è un reato penale, ma inviare in continuazione un mazzo di fiori ogni giorno a una persona contro magari l'esplicito rifiuto della persona può diventare stalking. In più, se poi questo gesto è accompagnato da tutta una serie di altre situazioni, lì poi si cade proprio nel reato di stalking.
Parliamo ancora del signor York. Cosa subisce personalmente? Tu hai detto da 30-40 anni.
Lui oggi riceve costantemente ogni giorno delle email da questa donna. sono delle email a volte anche abbastanza deliranti, me ne ha lette alcune quando appunto ci siamo incontrati, e sono email che continuano a rivangare il passato, tornano sempre su alcune vicende, spesso sono vicende che non sono mai accadute, e alcune volte chiede scusa, conclude le email spesso dicendo basta, adesso questa è l'ultima volta che ti scrivo, non lo faccio più, però poi il giorno dopo il signor Jörg ne riceve delle nuove.
E chi è questa persona che gli manda delle mail? 30 anni fa le mail non c'erano, quindi c'è stata anche un'evoluzione, immagino.
Esatto, no, interessante anche per questo motivo questo caso. Allora, è una vecchia cliente dell'avvocato, lui l'aveva conosciuta proprio nell'ambito della sua professione, lui in particolare si occupa di separazioni e divorzi, e quindi è un rapporto di lavoro che poi nel tempo si è trasformato.
E da lì è cominciato un suo rilegio, ho cominciato a scrivere lettere, allora telefonare in una maniera ossessiva. Difatti poi dopo qualche anno avevamo riempito io e la mia segretaria dei sacchi dei rifiuti da 30 litri, una decina di sacchi di rifiuti pieni di lettere, e questa continuava. In più per telefono, soprattutto allora i telefoni fissi erano, non si riusciva più neanche a dormire perché continuava a telefonare.
Tra l'altro lui aveva anche cambiato il numero di telefono per non essere rintracciato, è stato anche uno dei primi a far oscurare appunto il numero di telefono, perché una volta
sul libro del telefono c'era
esatto, c'erano questi elenchi del telefono, era una cosa rara farsi togliere dall'elenco telefonico, cioè il caso doveva essere grave, e il suo caso è proprio stato considerato grave.
Ho capito che non c'era qualcosa da andare, che venivo controllato in quella situazione lì, per cui avevo rivocato il mandato e via, non ne volevo più sapere.
Cosa dicono le statistiche a proposito della questione di genere? Noi quando parliamo di stalking ci immaginiamo una donna che ha lasciato l'uomo non accetta e la perseguita. Quanto spesso capita che sia invece un uomo ad essere vittima di stalking?
Ecco, allora, innanzitutto va detto che di vere e proprie statistiche non ce ne sono, però da quanto risulta ai consultori, per esempio, come può essere la Casa delle Donne, la vittima è soprattutto donna, in particolare ex partner, quindi è l'ex marito, comunque l'ex compagno che stalkerizza, e appunto è di uomini. Ce ne sono pochi. C'è da dire che i casi di stalking però stanno crescendo con il tempo, e sempre più spesso anche l'uomo ne è vittima, e poi una delle evoluzioni è che sempre più spesso sono giovani le vittime e anche gli autori. Diciamo che l'autore di stalking quasi sempre è qualcuno che è molto vicino alla vittima. Allora, può essere l'ex partner, come dicevamo, l'ex marito, può essere però anche un collega, può essere un compagno di classe, di scuola, può essere qualcuno che frequenta la tua stessa palestra, inizialmente è una conoscenza, un amico, e poi la cosa insomma si trasforma in qualcos'altro.
Allora, lo dicevamo, da quest'anno lo stalking è un reato a sé stante in Svizzera. Dopo anni di discussioni in Parlamento, adesso c'è una legge che punisce lo stalking. Cosa cambia?
Beh, dal punto di vista pratico cambia molto, perché non si è più costretti a ricorrere a tutta una serie di stratagemmi e soprattutto a ricorrere ad altre fattispecie di reati e quindi ad altri articoli del codice penale per punire anche lo stalking.
Nel senso che se prima qualcuno veniva a suonarmi il campanello ogni sera già potevo far qualcosa, ma adesso è un po' più facile.
Allora, si poteva far qualcosa, ma molto difficilmente, perché bisognava ricorrere ricorrere appunto ad altri reati come le minacce, la coazione, la violazione di domicilio oppure le lesioni personali. Succedeva che in assenza appunto di tutti gli elementi che costituiscono quel reato specifico a cui si ricorreva per punire lo stalking, lo stalking restava impunito ed era la maggior parte delle volte. Quindi adesso invece che c'è questo nuovo articolo, diciamo, più facilmente si riescono a punire questi atti persecutori di cui parlavamo prima. Questo da un punto di vista pratico. Gli specialisti dicono che anche da un punto di vista simbolico cambia molto, perché il passo di inserire questo articolo proprio nel codice penale permette anche di prendere coscienza del fenomeno. Dicevamo prima, non esistono statistiche. Adesso che c'è un articolo che punisce esplicitamente quel reato, sarà anche più facile poi avere una statistica della quantità di casi.
Per capire l'ampiezza del fenomeno.
Esatto.
Qualsiasi passo legislativo nell'ottica di cercare di contenere queste situazioni è positivo, che poi possa portare dei risultati, io me lo auguro, magari non subito ma nel tempo, ma è difficile contenere delle emozioni forti che portano poi allo stalking, alla ricerca, ecco, è difficile contenerlo con la minaccia di una pena. Staremo a vedere cosa succederà, però perlomeno c'è uno strumento in più per arrivare a cercare di gestire, vedremo.
Ma per capirci, cos'è stalking? Cioè, quando un comportamento è stalking? Se mi innamoro di una persona e comincio a mandargli regolarmente dei messaggi, a mettere dei cuoricini a ogni post su Instagram, è già stalking? Quando lo diventa?
Questa è tutta la difficoltà. Perché, come dicevamo prima, in sé lo stalking è un insieme di comportamenti, no? Non è il comportamento preso singolarmente, è questo continuare a fare qualcosa che alla vittima dà fastidio. La cosa importante è che la vittima deve comunque dire esplicitamente che non gradisce questo tipo di comportamento.
Cioè scrivere basta, non mandarmi più messaggi, non ne voglio più ricevere.
Perfetto. Esatto, i giuristi dicono meglio se lo si scrive piuttosto che dirlo semplicemente. Perché? Perché è importante anche avere delle prove. È importante conservare, come ha fatto il signor Jörg, tutte le lettere, le email, i messaggini, chiaramente i mazzi di fiori se resistono, però è importante comunque conservare le prove di questi atti persecutori.
E non essere ambigui, immagino, non accettare ogni tanto il mazzo, dire grazie e tre volte dir no, poi di nuovo dir grazie.
Esatto, la vittima deve proprio porre dei limiti subito, appena ci si rende conto che il comportamento dà fastidio, bisogna proprio dirlo subito e in modo univoco: mi stai dando fastidio, non mi fa piacere. Forse tu lo fai per farmi piacere, ma non mi piace.
Stalking, che è un gradino in più della sofferenza e delle richieste di aiutami, perché io non andartene, stai con me, non mi lasciare, e quelle situazioni lì che sono più o meno gestibili, col tempo poi passano. Però se poi non passano è difficile comunque gestirli con una pena.
Perché il messaggio dello stalker a un certo punto qual è? Non è più mi piaci e basta.
No, è quello di dire io so dove sei, so cosa fai, io ci sono, ci sarò sempre, ti seguo, ti vedo, non ti libererai mai di me. E non accetto questo tuo no come risposta.
È qui che sta la violenza.
Esatto, e questa è la violenza psicologica che subisce la vittima. E è comunque la vittima che deve sporgere denuncia, cioè non è un reato che viene perseguito d'ufficio. E questo è importante, perché comunque appunto è la vittima che poi deve portare le prove di essere vittima di stalking.
Mi ricordo la discussione in Parlamento è stata molto accesa su questo punto, perché ci sono dei pro e dei contro, nel senso che la vittima che deve avere il controllo di un'eventuale procedura penale, la voglio andare in tribunale. Allo stesso tempo c'è chi diceva, se è la vittima che deve denunciare, la mettiamo ancora in una difficoltà, perché deve mostrare allo stalker che va contro di lui e dargli ulteriori tensioni.
Certo, la vittima, diciamo, denunciando si espone e la cosa si complica. Se io devo denunciare un ex partner, un ex marito che magari è anche padre dei miei figli, rendo più difficile anche il rapporto dei miei figli con il padre.
Per esempio. Torniamo al protagonista di questo episodio, al testimone che ci ha raccontato la sua storia, l'avvocato Jörg. Com'è possibile che lui, che è avvocato, non sia riuscito a difendersi, a mettere fine a questo calvario, chiamiamolo così, in tutti questi anni, decenni?
Allora, c'è da dire che lui come avvocato i passi che poteva fare allora li ha fatti, quindi ha denunciato la donna che lo stalkerizzava. Poi c'è stata anche, mi ha raccontato, una conciliazione, il procuratore li ha convocati, entrambi si sono visti, si sono spiegati, la donna lì per lì si è scusata, ha promesso di non più ripetere, insomma, questi atti persecutori. Tra l'altro lei era stata anche incarcerata perché il procuratore voleva farle capire che quello che stava facendo era grave.
Quindi l'autorità giudiziaria ha agito contro di lei.
Ha agito contro di lei. La cosa sembrava chiusa lì e invece dopo un certo tot di tempo il tutto è ricominciato.
Ne ho visti tanti dei casi che comunque chi viene lasciato va poi a verificare su internet, su Instagram, su tutte cose lì, dov'è, dove non è, cosa fa, cosa non fa, eccetera. Però a un certo punto passa. Questo anche grazie all'intervento del giudice, intervento di autorità che comunque contengono il caso in quel momento lì, perché poi passa. Se invece viene alimentato, come spesso fanno gli amici, i conoscenti, pagapito, che chi no, sapo mia, come questa storia, ecco che può diventare molto più pesante, perché poi si incancrenisce la situazione, anche la reazione di quell'altro, e andiamo a trovarci in situazioni che sono quelle che portano allo stalking.
L'avvocato Jörg mi ha detto: ormai io sono un po' rassegnato, perché nel suo caso specifico, e questo lui ha tenuto a precisarlo più volte quando ci siamo incontrati, è stato appurato che questa persona ha dei problemi psichici. E anche questo è un grande problema per questo tipo di reato, perché chi non è in grado di intendere di volere non è punibile, perché non è in grado di capire la gravità dei suoi atti e le conseguenze per l'altra persona. E anche una pena non risulta il mezzo efficace.
È stalking sicuramente, perché se la prende con me da 30 anni, più di così, ma non è soggetto penalmente perché ha una radice psichiatrica.
E la cosa che lui mi spiegava, mi diceva: beh, io chiaramente non le leggo tutte perché sarebbe impossibile, cioè non ho neanche più voglia, no, di leggere tutte queste email. Ogni tanto, mi diceva, ne leggo una per capire se le cose, diciamo, rientrano in una sorta di normalità oppure se la cosa sta degenerando, cioè se devo cominciare a temere per la mia incolumità.
Ne leggo uno ogni tanto, almeno controllo a distanza, non credo che sia pericoloso, ma controllo a distanza a che livello di psichiatria è arrivata. E questo influenza sicuramente, io non ho paura di questa qua, tengo queste cose come ho fatto sempre per dimostrare che sono io la vittima, più di così non so cosa fare.
Il signor Jörg praticamente sta passando quasi una vita accompagnato da una presenza distante, l'ha quasi vinta la persona alla fine che stalkerizza.
Purtroppo nel suo caso sì.
Non ho mai né risposto negli ultimi 30 anni, né risposto ai mail, né risposto alle lettere, né? Dopo quella volta che l'ho incontrata lì, per me era chiuso il discorso, però ormai ero rassegnato ad essere vittima di questa situazione e lo sono ancora oggi.
Finisce qui questo episodio a tratti anche inquietante che abbiamo voluto dedicare allo stalking. Io evidentemente auguro a chiunque sia in qualsiasi modo coinvolto in una situazione simile di poterne uscire al più presto e tornare a fare una vita normale. Le firme di oggi sono quelle di Monica Fornasier, l'avete sentita, ha raccolto la testimonianza. Poi ci sono quelle di Alessia Fontana, realizzatrice, e Daniele Sola in sonorizzazione. Io sono Alan Crameri. L'indirizzo per rivolgervi a noi è il solito: ilmondolafuori@rsi.ch.